buongiorno a tutti. Scusate il ritardo, ma avendo più aule, avendo più organizzazioni in contemporanea, alcuni sono ancora in ritardo perché devono assestarsi e prendere posto. Io saluto tutti, ringrazio tutti i partecipanti, in particolare il tavolo di presidenza, e devo dire che il Comlas vuole anche ringraziare ovviamente l'azienda ospedaliera universitaria senese perché ci ha ospitato in una aula così grande e importante, e soprattutto ringrazio anche l'amico Salvinelli che si è dato veramente molto da fare per l'organizzazione del convegno. La sessione di oggi, siccome siamo anche un po' in ritardo, vertirà proprio sui costi e le conseguenze sulla salute della medicina difensiva, che come voi sapete la proliferazione dei ricorsi, l'esposizione del medico a rischio di eventuali denunce e querele e l'aumento di richieste di risarcimento del danno hanno portato nel 2004, perché i dati sono del rapporto del Ministero della Salute rispetto alla rilevazione nazionale per gli aspetti assicurativi in ambito di gestione aziendale del rischio clinico, nel 2006 a una raccolta di premi assicurativi stimati di 538 milioni di euro. In realtà le assicurazioni ci dicono, l'AGNA ci dice che invece la stima delle richieste di risarcimento danno e invece di 2 miliardi e mezzo di euro. Questo vuol dire che i premi pagati sono rispettivamente alle quote che sono state realmente versate, sono 4 volte inferiori. Quindi questo evidentemente porta a una situazione in cui i medici, sentendosi anche in qualche maniera oggetto appunto di controversie in questo senso, porta a una sovraesposizione mediatica delle vicende di vero presunta malpractice, e questo ha portato a una modifica anche un condizionamento della pratica professionale quotidiana e ha dato origine a quello che noi ormai diciamo come medicina difensiva. La medicina difensiva che obiettivamente nasce dal fatto che i medici, non sentendosi sicuri di quello che stanno facendo, proprio a scopo, molto spesso lo sentiamo dire noi che siamo medici legali, a scopo medico legale, la medicina difensiva in realtà si manifesta quando il medico appunto ordina esami, procedure o visite o eviti pazienti a rischio o procedure ad alto rischio, principalmente per ridurre proprio la sua esposizione al rischio di contenzioso legale. E questo evidentemente non può trovarci d'accordo, perché molto spesso i medici legali aborriscono questa situazione, perché riteniamo invece che l'oggettività, la diagnosi e la terapia deve essere collegata all'EBM. E quindi la medicina difensiva, come sappiamo, può essere sia positiva o attiva quando i medici svolgono esami o procedure in eccesso per appunto in riferimento a un eventuale contenzioso medico-legale, oppure una medicina, purtroppo abbiamo anche la medicina difensiva negativa o passiva, quando invece si evitano che alcuni pazienti o procedure rischiose vengano effettuate. Evidentemente sono dei comportamenti questi di tipo difensivo, lo sappiamo, e il primo che ovviamente è orientato ad effettuare azioni o procedure in esubero, il secondo invece è indirizzato ad eludere alcuni trattamenti che possono essere a rischio. Questo ha portato, e l'AGNA ce lo dice, dal 95 al 2005 a un aumento del numero dei sinistri denunciati del 65%. Il centro studio Federico Stella, che è dell'Università invece di Milano, ha condotto uno studio per vedere appunto se in realtà questa medicina difensiva, la Società Italiana di Chirurgia, il pronto soccorso, la pediatria, gli anestesisti rianimatori e l'ostetricia e la ginecologia avessero dei comportamenti di medicina difensiva. Ebbene, il dato che vedete, il 77,9% dei medici intervistati, appunto mediante un questionario, ha adottato almeno un comportamento di medicina difensiva durante l'ultimo mese di lavoro, proprio allo scopo di ridurre la propria esposizione alle accuse di malpractice. Queste, come vedete, invece sono le percentuali in riferimento a quello che in realtà hanno effettivamente fatto: hanno inserito nell'82% in cartella annotazioni evitabili, nel 69% hanno fatto un ricovero in ospedale ma avrebbero potuto gestire invece in ambulatorio, nel 61% dei casi hanno prescritto maggiori esami diagnostici, nel 58,6% hanno dato fatto un consulto con specialisti non necessario, nel 51,5% hanno prescritto farmaci non necessari e nel 26,2% hanno escluso addirittura dei pazienti ad alto rischio di trattamento. Questo evidentemente, come già il ministro, l'ex ministro Balduzzi già dal 2012 aveva identificato come un importante fattore che influisce sul sistema dell'equilibrio economico-finanziario e che quindi hanno un impatto pesante anche in termini di tutela della salute, va ad influenzare fortemente la spesa del servizio sanitario e anche la sua programmazione. Infatti la GENAS, che è l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, ha stimato in un range dai 10 ai 14 miliardi l'anno, di euro l'anno, il costo indotto appunto dalla medicina difensiva. Anche la SIQAS, che è la Società Italiana per la Qualità dell'Assistenza Sanitaria, ha identificato alcune situazioni, come per esempio il 40% dei farmaci somministrati non è necessario, il 25% degli esami radiologici non è necessario, il 25% delle giornate di ricovero delle procedure cliniche è inappropriato e anche l'Organizzazione Mondiale di Sanità ha stimato che una percentuale della spesa sanitaria che è compresa tra il 20 e il 40% rappresenta proprio uno spreco causato da un utilizzo inefficiente delle risorse ed è una stima analoga, appare verosimile anche in Italia, visti i dati di sovrautilizzo che emergono in molti settori. E come dicevo prima, nonostante sia universalmente riconosciuto che invece la medicina debba basarsi su prove scientifiche di efficacia, purtroppo è stato evidenziato che molti esami e trattamenti farmacologici e chirurgici che sono largamente diffusi nella pratica medica non apportano benefici per i pazienti, ma anzi rischiano di essere dannosi e il sovrautilizzo di esami diagnostici e il trattamento si dimostra un fenomeno sempre più diffuso anche nel nostro paese. Negli Stati Uniti si è assistita a una forte spinta all'utilizzo appropriato e senza sprechi delle risorse. In Italia un'analoga iniziativa è stata fatta di simile a Choosing Wisely, che è iniziata nel 2012, anche da noi è iniziata questa iniziativa con Slow Medicine, che è una rete di professionisti e di cittadini che si riconosce in una medicina sobria e rispettosa e giusta e ha lanciato appunto in Italia nel dicembre del 2012 proprio il progetto Fare di più non significa fare meglio. È un progetto che sin dal suo inizio è stato ovviamente condiviso anche dalla Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici e Chirurghi Odontoiatri. Lo scopo ovviamente è migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi, vi tralascio tutte le cose, ma la cosa importante che voglio dirvi è che il progetto prevede l'attiva partecipazione di società scientifiche e le associazioni professionali. Noi come Comlas siamo anche stati di recente invitati proprio dal Presidente, che abbiamo il piacere qui di avere oggi gradito ospite e relatore nella prossima sezione, il Dottor Bonaldi, e che ci hanno chiesto appunto se possiamo collaborare anche per vedere se ci sono delle inappropriatezze dall'ambito medico-legale e noi abbiamo volentieri aderito a questa iniziativa. Quindi direi che attraverso il progetto si può attendere un uso appropriato, più appropriato e equo delle risorse disponibili ed una maggiore sostenibilità economica, ambientale dei servizi sanitari è quello che tutti ci auspichiamo ed è un po' questa sintesi che vi ho fatto, che sicuramente i relatori poi avranno modo di approfondire nelle varie relazioni, è quello che ci ha dato il modo di organizzare questa sessione proprio per affrontare problematiche che sono molto importanti. Quindi lascio la parola al nostro Presidente del Congresso e ringrazio.